101 soluzioni dalla CRISPR, l'ingegneria genetica tra conquiste e dubbi sulla sicurezza di Andrea Omeglia. L'ingegneria genetica ha assistito a un colossale salto nel futuro negli ultimi anni attraverso la nascita e la messa a punto della CRISPR, una tecnica in grado di apportare modifiche mirate e personalizzate al DNA degli esseri viventi e che sta già rivoluzionando il mondo della biologia e della medicina. Uno studio recente mostra come per la prima volta la tecnica sia stata utilizzata direttamente su un essere umano per curare malattie congenite della retina, aprendo la strada a numerose altre applicazioni, dalla possibilità di curare malattie genetiche rare con approcci personalizzati fino alla creazione di nuovi metodi diagnostici per la rilevazione del SARS-CoV-2. Il virus responsabile della pandemia in corso, la CRISPR sembra avere la giusta soluzione per molte problematiche di natura biologica. I dubbi sulla sua sicurezza e sugli effetti deleteri a lungo termine sono però tanti. Un'efficace regolamentazione che tenga conto dell'impatto di queste manipolazioni sull'integrità genetica degli ecosistemi è oggi improrogabile. Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito a un'enorme espansione del settore della genetica e delle sue tecnologie. Numerose innovazioni rivoluzionarie sono state introdotte in questo lasso di tempo, alcune delle quali sembravano avere fin da subito il potenziale di rivoluzionare il mondo delle biotecnologie. Una delle tecnologie che è riuscita a farsi spazio e a sopravvivere a problemi tecnici e bioetici fino ad arrivare ai giorni nostri è la CRISPR, acronimo per Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat, una tecnica in grado di modificare, alterare o correggere il DNA degli organismi viventi in maniera mirata e precisa, con un design molto rapido. Le sue numerose applicazioni hanno già coinvolto svariati settori, dall'agronomia alla medicina. Identificata per la prima volta nel 1987 in uno dei batteri più utilizzati nella ricerca scientifica, Escherichia coli, questa tecnica viene comunemente utilizzata in natura dagli stessi batteri come meccanismo di difesa nei confronti dei virus. Questi batteri sono infatti in grado di produrre una proteina chiamata Cas9, è la più comune, che svolge una funzione endonucleasica a carico del genoma virale, cioè è in grado di attaccare il DNA virale attraverso il riconoscimento di specifiche sequenze, danneggiarlo attraverso un vero e proprio taglio, e quindi distruggerlo. Una maggiore comprensione del suo funzionamento e delle modalità con cui la CRISPR può essere utilizzata dall'ingegneria genetica per modifiche mirate e specifiche della doppia elica ha fatto sì che questa tecnica venisse ampiamente utilizzata dal suo debutto ufficiale nel 2012, nei laboratori di tutto il mondo per fini di ricerca e sviluppo nel settore agroalimentare, attraverso il miglioramento della resa di determinate specie e del loro raccolto, ma soprattutto nel settore medico in cui il suo utilizzo trova numerose applicazioni nelle diagnosi e nelle potenziali cure ad hoc per molte malattie genetiche. Attraverso l'ingegnerizzazione della proteina Cas9 infatti è possibile indirizzare in maniera molto precisa la CRISPR in specifiche aree del genoma dell'essere umano in modo da provocare alterazioni del DNA che permettono ai ricercatori di riparare quelle sequenze mutate che provocano direttamente una malattia o che predispongono l'organismo a svilupparne una. Dello scorso marzo la notizia, apparsa sulla prestigiosa rivista Nature, che un approccio di terapia genica basato sulla CRISPR è stato somministrato per la prima volta a un essere umano per la correzione di una condizione chiamata amaurosi congenita di Leber-10, una malattia genetica che provoca cecità nei bambini e per cui non esiste nessun trattamento. Fino ad oggi infatti tutti gli approcci di terapia genica si sono sempre e soltanto basati su un meccanismo di sostituzione per intero del gene non funzionante. Il gene funzionante viene trasportato all'interno di cellule specifiche del paziente dove si sostituisce a quello mutato. Questo approccio ha mostrato un grado di successo apprezzabile negli ultimi anni. Un esempio è il successo ottenuto qualche mese fa dall'azienda farmaceutica Pfizer nel trattamento della distrofia muscolare di Duchenne attraverso un metodo analogo. A un anno dal trattamento, i pazienti hanno assistito a un drastico miglioramento della qualità della loro vita. Tuttavia, questo tipo di approccio non sembra garantire gli stessi risultati nel caso di altre malattie genetiche, specialmente quelle in cui la lunghezza del gene da sostituire è troppo grande. Queste limitazioni sono invece facilmente valicabili dalla CRISPR che, anziché trasportare una nuova copia del gene sano all'interno delle cellule, si limita a riparare quello originale attraverso il trasporto di un gruppo di molecole correttamente ingegnerizzate, tra cui la stessa Cas9, che svolge il lavoro in loco. Come effettuare un viaggio all'interno dello spazio invece di un normale volo in aereo, afferma Fyodor Urnov, studioso di ingegneria genetica e professore alla Berkeley, in California, per rendere bene l'idea della rivoluzione che la CRISPR sta apportando nel mondo della terapia genica. Lo studio clinico pubblicato su Nature, che mira a curare l'H10 e che nasce da una collaborazione tra Mark Pennesi, specialista di malattie ereditarie della retina all'Oregon Health Science University di Portland, e alcune aziende farmaceutiche europee e americane, è stato chiamato brillante e prevede, per la prima volta, l'iniezione delle molecole responsabili della modifica genetica tramite CRISPR direttamente all'interno dell'occhio del paziente. Questo approccio rappresenta un enorme passo in avanti nell'utilizzo della CRISPR per la correzione di malattie genetiche rare, dal momento che questa tecnica è stata utilizzata prima ora soltanto a carico di cellule umane coltivate in vitro, che si trovavano all'esterno del corpo, poi reintrodotte, e mai direttamente su un paziente come in questo caso. In Brilliance, le molecole della CRISPR sono state per penetrare le cellule della retina e correggere la mutazione a carico del gene CEP290, responsabile dell'H10, un gene troppo lungo per poter essere trasportato in un approccio di terapia genica classico come quello descritto prima. Sebbene la mutazione responsabile di questa malattia disattivi i fotorecettori della retina, cellule in grado di percepire la luce, esse sono ancora vive. La correzione apportata dalla CRISPR avrebbe quindi il ruolo di riattivare queste cellule attraverso la riparazione del gene CEP290, ridonando la vista ai pazienti affetti dalla malattia. Innegabile che la CRISPR venga ormai considerata una delle più grandi conquiste del nostro tempo e il suo successo è destinato indubbiamente ad aumentare. Sembra quasi che per ogni problema di natura biologica la CRISPR possa non solo fornire una soluzione adatta, ma anche mandare in pensione tutta una generazione di soluzioni ormai obsolete. Persino nella lotta a SARS-CoV-2, il virus responsabile della disastrosa pandemia in corso che ad oggi ha infettato più di 18 milioni di persone nel mondo, la CRISPR sta dimostrando il suo valore. Questa emergenza ha infatti messo a nudo le carenze della diagnostica molecolare, con l'impossibilità di uno screening rapido e decentralizzato dei nuovi infetti. I test più utilizzati al momento sono quelli classici distribuiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità basati sulla PCR, i cui tempi di realizzazione vanno dalle 4 alle 6 ore e i risultati non vengono restituiti prima di 24 ore. Sorta quindi l'esigenza di poter effettuare i test in maniera decentralizzata, dove i pazienti si trovano, come riconosciuto dagli esperti dell'OMS, e la CRISPR sembra fornire una succulenta opportunità in questa direzione. I protocolli ci sono già e sono in fase di validazione, ma non si sa se potranno debuttare sul mercato in tempo per incidere in modo rilevante sul corso della pandemia. Nature Biotechnology a dedicare un lungo articolo ai nuovi metodi diagnostici per la rilevazione del SARS-CoV-2, tra cui figurano due principali approcci basati sulla formidabile tecnica CRISPR. Si tratta della piattaforma Detector sviluppata dalla Mammoth Biosciences e della piattaforma Scherlock sviluppata dall'omonima azienda. In entrambi i casi si tratta di gruppi di sviluppo per niente casuali, in cui figurano nomi quali Jennifer Doudna e Feng Zhang, due dei ricercatori che hanno dato un contributo decisivo alla nascita e alla messa a punto della stessa CRISPR. La piattaforma Detector utilizza la proteina Cas12, una versione meno famosa della classica Cas9 utilizzata nella stragrande maggioranza delle applicazioni di CRISPR. L'RNA del virus presente all'interno di un campione biologico viene prima convertito in DNA e poi messo in contatto con la proteina Cas12 che, riconoscendo specifiche sequenze relative al genoma virale del SARS-CoV-2, lo taglia. Il taglio quindi, a cui segue un metodo di rivelazione semplice e intuitivo, è la prova della presenza del virus all'interno del campione biologico di partenza. L'azienda punta a rendere il test, della durata complessiva di 30-45 minuti, alla portata di tutti attraverso liofilizzazione e cartucce portatili. La piattaforma Scherlock, invece, inizialmente concepita per test virali differenti, è stata riadattata per la rilevazione del SARS-CoV-2. La tecnologia CRISPR associata in questo caso utilizza una proteina Cas13A unica in grado di agire direttamente sul RNA virale, evitando in questo modo una conversione iniziale in DNA. Il risultato, rapido e preciso, viene visualizzato attraverso un metodo colorimetrico in maniera analoga a un test di gravidanza. Ma se da una parte la CRISPR si sta rivelando un meraviglioso strumento nelle mani dell'uomo per fronteggiare con successo innumerevoli questioni di natura biologica, dall'altra cresce la preoccupazione per i suoi possibili effetti indesiderati a carico della salute dell'essere umano, degli ecosistemi e dell'integrità genetica delle specie. La terapia genica, che utilizza metodiche invasive a carico del patrimonio genetico come la CRISPR, è del tutto sicura. Quali sarebbero i prevedibili effetti a lungo termine di una manipolazione di questo tipo? Cosa succederebbe se tutto questo ci sfuggisse di mano e soprattutto finisse nelle mani sbagliate? Di sapere quello che facciamo, pensiamo di poter misurare con esattezza i cambiamenti che stiamo apportando a quei geni, ma c'è sempre la possibilità che qualcosa ci sfugga o che la tecnologia non possa rivelare quei cambiamenti che non sono stati eseguiti direttamente da noi, afferma Greg Lisciolai, imprenditore biotech e docente all'Università di Yale, in un'intervista in cui ci parla del che la CRISPR potrebbe scatenare. Per Greg Lisciolai, infatti, uno dei rischi correlati più grandi è il cosiddetto genetic drive, cioè la possibilità che questi geni alterati intenzionalmente dall'attività dell'uomo per fini direttamente o indirettamente correlati ad un approccio terapeutico, ad esempio comprese tutte quelle modifiche che sfuggono alla percezione degli esperti e che sono inoltre potenzialmente trasmissibili ad altri organismi, finiscano nell'ambiente e diventino parte del suo ciclo in maniera irreversibile. Fortunatamente in alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, sono già sorte delle regolamentazioni che cercano di limitare l'avanzamento incontrollato di queste tecnologie, i cui effetti non sono stati ancora del tutto compresi. Purtroppo in altri paesi, come la Cina, queste limitazioni non esistono. Non bisogna dimenticare che ci troviamo in un'era in cui è stato possibile creare illegalmente esseri umani geneticamente modificati in totale segretezza tramite CRISPR, per citare il caso delle due gemelline nate alla fine del 2018 i cui embrioni sono stati geneticamente modificati ad opera di Kejiankui. Rischi possono provenire non solo dalle attività manipolative legate al mondo della medicina, ma anche a quello della zootecnica e dell'agricoltura, continua Greg Lisciolai. L'idea è, ad esempio, di introdurre mutazioni nel corpo delle zanzare per renderle incapaci di trasportare la malaria e poi introdurre gli organismi modificati nell'ambiente in modo che possano soppiantare quelli non modificati. Oppure si è proposto di eradicare certi tipi di piante invasive attraverso modifiche genetiche trasmissibili e migliorare in questo modo le colture. Preoccupante, pensiamo di poter influenzare il comportamento di una sola specie lasciando invariato l'ecosistema, ma la verità è che non è mai così e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E che dire di quelli che sono a favore di un uso incontrollato e sconsiderato di queste tecniche? Basti pensare all'esempio rappresentato dai cosiddetti biohacker, una nuova generazione di scienziati e filosofi, spesso con scarse conoscenze scientifiche, fautori di un movimento socioculturale Do It Yourself Biology, cioè biologia fai da te, che ritiene che queste nuove tecnologie siano attualmente utilizzabili con semplicità dalla maggior parte della popolazione. Falso. E che tutti dovrebbero avere il diritto di con queste manipolazioni nel proprio garage. Tra essi c'è Joseph Zahner, uno scienziato americano dalle dubbie competenze scientifiche che nel 2017 a una conferenza si iniettò davanti a centinaia di persone una preparazione intramuscolare contro l'herpes che lui stesso aveva messo a punto a casa sua attraverso la CRISPR. Il tutto è raccontato e documentato in un servizio approdato su Netflix lo scorso anno chiamato Selezione Innaturale, che sembra quasi voler ergere Joseph Zahner a luminare scientifico. Come per tutte le nuove tecnologie, anche in questo caso potrebbero di certo esserci degli imprevisti lungo la strada. I dubbi sulla sicurezza derivano anche dal fatto che questo settore sta progredendo in maniera molto rapida e vi è ovviamente il rischio che ricercatori e imprenditori, alla pari di una corsa all'oro o alla poltrona sotto i riflettori, vogliano concretizzarne gli utilizzi al più presto, anche prima che il paradigma della CRISPR venga correttamente validato. Allo stesso tempo, visti gli enormi successi e i risultati quasi fantascientifici della tecnica in questo suo primo periodo probatorio, nessuno si sentirebbe di ostacolarla e probabilmente non è quello di cui il progresso tecnoscientifico ha attualmente bisogno. Non ci resta che sperare che le regolamentazioni internazionali diventino progressivamente sempre più coerenti e che si affermino globalmente in modo che il progresso scientifico possa continuare in sicurezza.